Allora, hai capito che chiama quando dove arrivava un dog e che credevi che fosse...
Eh sì, un dog per me è uguale a Elvis.
Elvis, e infatti dopo 4 anni, qui siamo nel 52 quando la cantava Big Mama Thornton, dopo 4 anni Elvis decide di reincidere questa canzone e di portarla a successo e venderà milioni di copie. Per loro infatti questo salto fra diciamo la musica di colore che allora, all'epoca era esclusiva per la gente di colore, nel senso che c'erano delle classifiche proprio solo per la musica nera, delle classifiche solo per la musica bianca, il fatto di attraversare l'oceano che divide la musica nera la musica bianca dal punto di vista commerciale, perché i bianchi compravano tanti dischi, i neri pochi, fa sì che Lieber e Stoller diventino famosi. Allora io, giusto per fare un confronto, ci ascoltiamo subito quella Hound Dog di Elvis e poi tu mi dici quale delle due ti piace di più.
Quasi riconoscibile.
Va bene, dai, sentiamo Elvis. You ain't nothing but a hound dog, you're crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. Well, they said you was high class. Well, that was just a lie. Yeah, they said you was high class. Well, that was just a lie. Yeah, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Quale delle due ti piaceva di più?
A parte che sono veramente diverse, sì, cioè sconvolgente l'arrangiamento, quanto può cambiare una canzone. Prof, io sono sono un po' di parte la seconda tutta la
ti
vita.
Ti piace più la seconda?
Sì, Elvis, la versione di Elvis.
No, ma è giusto, perché l'arrangiamento era veramente formidabile, era stato fatto un arrangiamento fantastico. Comunque dopo questo brano, ritornando al 52, loro incidono un altro pezzo che si chiama Kansas City, che ascolteremo più avanti perché lo facciamo ascoltare in una versione più moderna. Questo pezzo lo scrivono per un certo cantante di colore che si chiama Larry Williams, che fa solo praticamente questo successo, piccolo successo, e loro a questo pezzo ci tengono particolarmente perché, pur riprendendo in pieno lo stile del blues, loro sostengono che questo pezzo è riconoscibile fra mille, perché Stoller stesso dice: non è stato pensato col solito giro in mi o in la, è veramente un'altra cosa. E infatti Kansas City negli anni viene poi ripresa da tantissimi artisti come Little Richard, Fats Domino, di cui abbiamo parlato altre volte, sì, e anche Trini Lopez, che poi ascolteremo.
Ma prof, è appena scomparso qualcuno di cui abbiamo spesso parlato?
Domino?
Quando? Sì. Settimana scorsa?
Settimana scorsa il nostro adorato ciccione se n'è andato. Io pianto.
E io ti ho pensato, l'ho pensata, prof.
E ha fatto la storia di New Orleans, Fats Domino, ha cantato per 50 anni di tutto. Sai che era sparito durante non lo trovavano più durante
appena era passato Katrina, l'uragano a New Orleans, che è stata una tragedia, non trovavano Fats Domino per giorni.
Come, scusate, sorrido perché
era impossibile, l'hanno cercato dappertutto, ma non lo trovavano. Alla fine l'hanno trovato sul tetto della sua casa, si era nascosto sotto un comignolo, non so, no sopra al tetto, proprio fuori. E nessuno aveva capito che si era messo lì, e dice che poi quando l'hanno tirato giù lui ha detto: ma io non potevo abbandonare la mia casa, io figurati se lascio questa casa.
Grande.
Si era nascosto sotto un cartone, non so, perché poi pioveva. E poi l'hanno trovato e finalmente è andato avanti ancora. Beh, pace all'anima sua.
È il nostro pensiero per Fats.
Ecco, allora a questo punto loro, facendo un po' di soldini, riescono a fondare una piccola etichetta che si chiama Spark Records. E con i Robbins, quelli di cui abbiamo parlato prima, incidono una piccola serie anche qui di successi, fra i quali Riot in Cell Block Number 9, che vuol dire?
I rivoltosi nella galera, nella cella numero...
Bravo, nel cell block dove ci sono le celle, numero 9.
Numero 9.
Allora, questa piccola casa indipendente però ha continui problemi di distribuzione sul territorio, perché all'epoca era difficile per una casa indipendente distribuire in tutti gli Stati Uniti. Così, quando nel 1956 la Atlantic Records, che invece è una major americana, offre a loro un contratto di collaborazione, la Spark viene assorbita da questa major e loro diventano fra i primi autori e produttori indipendenti di musica popolare, nel senso che sono stati presi, però hanno voluto nel contratto rimanere indipendenti. Cioè loro potevano fare quello che volevano, in pratica non erano sotto padrone.
Questo un bel contratto così,
certo. E poi nel frattempo è arrivata la famosa cover di Elvis, quindi la loro fama cresce a dismisura, tant'è vero che il colonnello Parker, quello che gestisce Elvis, il suo manager, decide di usarli anche, vengono ingaggiati per coprire gran parte della colonna sonora del film che vede Elvis Presley nei panni di un detenuto che dopo aver scontato la pena esce di prigione. La canzone, che poi ha lo stesso titolo del film, si intitola Jailhouse Rock, che oltre ad andare in classifica diventa uno dei cavalli di battaglia di Elvis. È talmente collaborare con Liberty Store a Elvis che il colonnello Parker se ne rende conto ed, essendo un po' geloso, alla fine li allontana da Elvis.
Addirittura?
Sì.
Geloso del suo pupillo?
Geloso del fatto che Elvis si fosse, diciamo, tra virgolette, innamorato di Liberty Store per aver inciso questo pezzo fantastico che è Jailhouse Rock.
Square.